invece tutti i consiglieri. Oggi è il sesto, giusto? Va bene, iniziamo. Allora, Battafarano. Allora, Allegra. Antico. Balocco. Battafarano presente. Genco, Genovese, Mastri, Ruento, Stasi, Tabor, Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi. Tinozzi è presente, sì. Tu non sei parte di... Ok. Va bene. Allora... abbiamo all'ordine del giorno approvazione del verbale della seduta del 18 ottobre 2016. Se non ci sono osservazioni, va bene. Allora è approvato. E poi abbiamo il verbale della seduta del 17 gennaio 2017 per quanto di competenza della seconda commissione. Come avete potuto vedere è verbalizzata la seduta del 17, quindi stasera adesso verbalizziamo, approviamo solo il verbale della seduta del 17. La prossima volta approveremo il verbale della seconda seduta di quella stessa commissione. Quindi se ci sono delle osservazioni. Ok, non ci sono osservazioni, lo diamo per approvato. Allora, entra il consigliere Ippolito. Ok, allora... è pervenuto la richiesta di nomina di esperto per questa commissione dalla consigliera Schillaci. So che in questo momento non c'è, dopo se si presenta, comunque è arrivata, mi è arrivata nella giornata di ieri, quindi se poi è presente questo, la consigliera e questo esperto interverranno. Terzo punto, illustrazione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, approvato dal Consorzio Ambiente Dora Sangone Cados con verbale di deliberazione Assemblea Consortile numero 22 del 6 ottobre 2015 ed approvazione della modifica dell'articolo 7 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Revoca della delibera del Consiglio Comunale numero 74 del 98. Allora, prego il dirigente Cipollina di illustrare il punto ai consiglieri, grazie.
Buonasera a tutti. Vi presentiamo, nella giornata di oggi, vi illustreremo un po' il nuovo regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Come sapete, un po' la norma è un atto, è un obbligo di legge. La legge impone che ogni comune adotti un proprio regolamento col quale un po' disciplini la gestione dei rifiuti assimilati, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Come sapete, la città di Venaria Reale nel 1998, con il verbale del Consiglio Comunale 74, ha adottato un proprio provvedimento di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso di civile abitazione. Così un po' la deliberazione, questo era un po' l'oggetto della deliberazione. Il provvedimento, che allora era abbastanza innovativo, ma letto oggi è molto, molto semplice. Sostanzialmente questa classificazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani consisteva in un elenco peraltro oggi definiremo abbastanza generico, in quanto non venivano indicati, perché ancora cioè, i tempi non erano maturi, un po' i codici CER, e per cui e peraltro anche dava indicazione di quali prodotti, di quali rifiuti possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica. Come vedete, questo regolamento è ormai superato. L'azione principale che bisogna fare non è quella di portare in discarica, ma di più possibile recuperare, riusare e in tutti i casi portare più possibile i materiali all'operazione un po' di sottoporre al processo di differenziazione. Nei mesi scorsi tutti i comuni afferenti al CADOS e quindi anche la città di Venaria Reale si sono trovati in una serie di riunioni con il CADOS, che è il nostro referente, come sapete, specializzato, tecnico, che qualche modo anche fa anche azione di proposta e di coordinamento fra i vari comuni per redigere il nuovo regolamento di assimilazione dei rifiuti urbani. Il CADOS ha raccolto i dati dei vari comuni, li ha elaborati, gli uffici competenti, gli uffici ambienti si sono ritrovati più volte un po' per esaminare i contenuti, gli elementi del nuovo regolamento, e con deliberazione del CADOS, dell'Assemblea Consortile numero 22 del 6 ottobre 2015, è stato approvato il regolamento che vi è stato consegnato con la documentazione legata a questa commissione. Il regolamento di assimilazione dei rifiuti urbani è un regolamento che è da considerarsi un allegato al regolamento generale, al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Come sapete, la città di Venaria già dal lontano 2006 si è dotata di un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che è stato molto utile ed è servito per attivare il nuovo sistema di raccolta differenziata. Negli anni il regolamento poi è stato più volte aggiornato e con l'approvazione di questo nuovo regolamento di assimilazione dei rifiuti questo documento diventerà il nuovo allegato. È per questo motivo che nella documentazione che vi è stata prodotta e che poi dopo verrà portata in Consiglio Comunale per l'approvazione troverete non solo la proposta che viene fatta al Consiglio di approvazione del nuovo regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali, ma anche la proposta di modifica dell'articolo 7 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che è l'articolo appunto che fa riferimento al regolamento, e quindi non si citerà più il vecchio regolamento del 98, quindi della deliberazione del Consiglio Comunale 74 del 98, bensì invece il nuovo regolamento di cui vi parleremo oggi. Questo regolamento è rispetto al precedente innovativo, perché fa riferimento che come vedete è un po' l'articolo 2, sia a criteri qualitativi e quindi alla tipologia del rifiuto, al tipo di rifiuto e al relativo codice CER, e poi anche a criteri quantitativi, cioè quindi anche alla quantità di rifiuti prodotti dalle singole tipologie di attività. I criteri, l'elenco dei materiali è stato individuato facendo riferimento alla normativa vigente, e da questi sono stati individuati gli elementi prodotti che nella pratica sono stati ritenuti necessari e idonei da considerarli, da farli rientrare nell'ambito, nel novero dei rifiuti speciali assimilati. La novità più importante, che è quella un po' che ci che forse probabilmente interessa maggiormente l'ente, è quella che con questo regolamento si fa un passo avanti ulteriore per porre tutte le basi per raggiungere il fatidico 65% di raccolta differenziata. Infatti, come potete notare, nella tabella 2, cioè quella dei criteri quantitativi, vengono sia fissati i quantitativi massimo totale del rifiuto assimilato, per comodità possiamo fare riferimento al primo codice di attività, cioè quello dei musei e biblioteche, che indica 5,5 kg di rifiuto per metro quadrato anno, ma anche indica la quantità totale di indifferenziato, che in questo caso non deve essere superiore a 1,9 kg, cioè fissa, come viene indicato nelle premesse, l'obiettivo da perseguire e da raggiungere, cioè quello di almeno riuscire ad arrivare al 65% della raccolta differenziata. Ovviamente poi, ecco, come tutti i regolamenti, troviamo anche l'articolo, perché ogni regolamento è valido ed è efficace ed efficiente solo se prevede anche un po' le sanzioni. Poi quindi abbiamo anche il capitolo relativo un po' alle sanzioni, dove vengono fissate le sanzioni minime e massime, così come previsto dalle vigenti norme, e anche in applicazione della legge 689 dell'81. Non mi sembra, ecco, che alcuni comuni hanno già provveduto ad approvarlo, il comune di Grugliasco, di Rivoli, di Collegno, altri comuni stanno procedendo con l'approvazione. Noi, ecco, riteniamo un po' che sia necessario un po' approvarlo prima possibile, in modo da poter proseguire un po' con le attività che l'assessore ha già illustrato in precedenza, che sono quelli di innovare e di rendere sempre più aderente il servizio un po' alla realtà della città. Non mi sembra un po' che sia necessario aggiungere altro, comunque siamo qui per fornire eventuali ulteriori informazioni.
Grazie al dirigente. Ci sono delle domande riguardo a questo punto? Prego, consigliere Ippolito.
Grazie Presidente. Intervengo proprio per il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, e se non ho capito male la relazione dell'ingegnere, che segnalava l'inserimento dell'articolo 7, assimilazione dei rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Questo per dire che, secondo me, l'indicazione per norma di legarsi al regolamento regionale, che è la legge nazionale, va benissimo, ma su queste tematiche, visto anche che lei ricordava che Venaria è al 50,9, bassissimo rispetto agli altri comuni di percentuale di differenziata, rispetto a quella degli altri comuni che è al 65, quindi c'è un problema anche di riorganizzare tutto il settore, e questo ha comportato anche il cambio di un assessore che dovrebbe dare questa spinta propulsiva. Ma a questo volevo segnalare anche l'importanza di quello che dovrebbe essere i controlli, vedo, sui trasporti che c'è sul regolamento per la gestione dei rifiuti. E quando si parla di rifiuti speciali, rifiuti urbani, l'allora provincia di una volta tentò di regolamentare quello che erano i rifiuti speciali industriali. Ora, noi sappiamo che questa zona, urbanisticamente parlando, si ritrova diciamo, nei confini delle discariche, vedi Barricalla, il quinto lotto della Barricalla, che ha una gestione più di inquinamento di aria e di falda, anche se a falda diciamo, si trova a sud, ma anche la vendita del famoso terreno di Corso Cuneo, che è stata venduta, pare, a una ditta che tratta rifiuti. Adesso non so se sono, sicuramente mi è stato detto che hanno chiesto l'autorizzazione alla provincia e quant'altro, che hanno tutte le norme, però qui mi pongo il problema anche dei controlli, perché una volta insediata questa azienda, giustamente ci saranno i controlli di rito che dovranno fare, e penso che un controllo da parte della polizia urbana sul trasporto di questi meritava un capitolo maggiore per poter controllare realmente che tutto sia in ordine come loro hanno dichiarato. Su questo però non leggo, e non è obbligatorio per legge, ma è una proposta che fece Guaraniello allora, la legge 231. Questa legge 231 che va a essere, che è facoltativa, io lo dico all'assessore perché e al dirigente, perché è una legge che non è obbligatoria, ma che comunque consente, sulla sicurezza ambientale del lavoro, consente un controllo e una modulazione dei regolamenti che, non dico che rassicura quello che è l'opinione pubblica sulla documentazione. Ora, su questa legge ci avete pensato? Ripeto, non è obbligatoria, è una legge facoltativa ed è un documento che, come dico già, Barricalla ha già, quindi un ente regionale, un ente pubblico di solito si dota, visto che noi siamo anche un ente pubblico, segnalo la possibilità di integrare questi piani di caratterizzazione, di controllo non solo tributario ma anche normativo, per incidere e soprattutto sui materiali speciali, sui rifiuti urbani. È chiaro che ormai c'è il CADOS che si muove, ma io porterei l'attenzione sui materiali speciali, perché oggi, ahimè, vediamo, la trasmissione di Report faceva vedere che addirittura gli scarti dei computer, frigoriferi e quant'altro venivano addirittura venduti a buon prezzo e portati, per non pagare il dazio, no, nel Ghana, e buttati con un inquinamento, devo dire, macabro, di una zona così bella dell'Africa, ma che comunque molti delinquenti adoperano questo modo di smaltire questo materiale in modo illegale. Allora, bisogna stare attenti soprattutto su questi materiali industriali, sui rifiuti industriali e speciali, e secondo me dovrebbe essere un capitolo a parte dei rifiuti urbani, che i rifiuti urbani li possiamo controllare, li possiamo vedere, c'è un controllo territoriale dell'area metropolitana, vuoi non vuoi c'è un controllo visivo anche di coloro che diciamo, su piccole quantità puoi fare, no, non ti può scappare un televisore con dei prodotti, una batteria, non è che incide molto una batteria abbandonata e buttata lì, ma sui rifiuti industriali e speciali io porrei l'attenzione, soprattutto con quella normativa che, ripeto, è facoltativa, ma che potrebbe essere un capitolo a parte da apportare a quello che dovrebbe essere una diciamo un regolamento per la gestione dei rifiuti. Al regolamento della gestione dei rifiuti, soprattutto quelli speciali, metterei dei limiti urbanistici, in modo che il piano regolatore, qualora non l'avesse fatto, o se ce l'ha, sicuramente ce l'ha per alcune categorie, potesse andare a incidere anche il mancato trasporto, cioè obbligare il passaggio all'esterno della città in modo da consentire eventuale pericolo di sversamenti per incidenti e quant'altro. Questo potrebbe essere, abbiamo visto cosa è successo con il treno che è scoppiato a Viareggio, che anche quello sono dei casi limiti, ma il trasporto per esempio di materiale nucleare che attraversa il territorio, io mi ricordo la Val di Susa, feci anche io protesta che all'insaputa di tutto attraversarono, no? Addirittura senza autorizzazione, ecco, questo deve essere vincolante all'interno del territorio che è già massacrato di quello che potrebbe essere le problematiche ambientali dovute anche alla tangenziale e all'inquinamento che ahimè oggi è molto forte nella nostra città. Per questo sarebbe opportuno che ci fossero due capitoli distinti e che si approfondisse la legge 231 che, ripeto, è facoltativa ma potrebbe essere utile alla discussione.
Grazie consigliere. Chiedo al dirigente, è stato fatto il punto anche su questa legge?
Ma questo, a cui diciamo, riferimento la norma, consigliere? Ovviamente sulla norma è una norma interessante e quindi è da prendere anche in considerazione. Riguarda un po' la responsabilizzazione dei vari soggetti e da ovviamente tutte le proposte sono da votare. In questo momento diciamo l'attività che è stata fatta è quella di aggiornare, di adottare il nuovo regolamento e di lavorare in tal senso. Poi ovviamente sul regolamento per la gestione dei rifiuti urbani periodicamente va aggiornato perché le situazioni cambiano e in sede di aggiornamento si potrà fare prendere in considerazione la proposta del consigliere e quindi di approfondirlo.
Prego, consigliera Andreotti.
Al di là dei tecnicismi, lei, visto che comunque è dirigente da un po' di anni, saprebbe dirmi in che cosa stiamo fallendo a Venaria per avere, diciamo, un recupero, una gestione dei rifiuti differenziata così bassa e, se possibile, le eventuali innovazioni di questo regolamento in cosa potrebbero in qualche modo aiutare, in quale modo potrebbero aiutare i cittadini e noi tutti a far sì che invece questa percentuale aumenti. E se qui non c'è, forse questa è più la domanda indirizzata all'assessore, politicamente, perché poi alla fine il dirigente è un tecnico, cioè può parlare delle innovazioni che sul mercato, che il mercato può offrire, ma poi è la scelta politica, e quindi quest'ultima domanda soprattutto la rivolgo a lei, assessore, qual è la scelta politica per far sì che poi, no, il regolamento venga sì applicato, ed è giusto anche far incorrere nelle sanzioni, ma poi cosa pensate di fare per far sì da parte vostra che questa percentuale di corretta gestione del rifiuto venga effettuata. Grazie.
Prego, dirigente.
Guardi, in materia di rifiuti, di gestione dei rifiuti, oggi c'è poco da innovare, cioè nel senso che ormai le problematiche sono note, si sa quali sono i problemi e si sa quali possono essere le soluzioni. Per quanto riguarda in particolare per la domanda che lei ha posto, cioè della raccolta differenziata, cioè della percentuale della raccolta differenziata, è assodato che la raccolta differenziata può aver successo se ci sono due elementi. Uno è la comunicazione, perché poi nel tempo le generazioni cambiano, i ragazzini diventano adulti, gli adulti diventano anziani. L'altro sono i controlli. Quando c'è comunicazione, quindi condivisione degli obiettivi che l'amministrazione si è data con i cittadini e quindi un'azione volontaria da parte di tutti nel differenziare correttamente e anche a non abbandonare, perché anche se il cittadino lascia accanto al contenitore un rifiuto, di fatto l'ha abbandonato perché questo produce un costo alla collettività. Quindi comunicazione e condivisione degli obiettivi in modo che ci sia un'azione volontaria da parte di tutti. E dall'altro anche controlli, vigilanza e sanzioni, perché se non si sanziona alla fine coloro che si comportano correttamente, alla fine dicono, cioè alla fine si demotivano. Ecco, queste azioni qui, per vari motivi, negli anni scorsi non sono state fatte. Vuole la crisi economica, vuole altre situazioni, scelte, non sono state fatte, o quantomeno sono state fatte, ma non sono state comunicate abbastanza. Perché la vigilanza di per sé è stata esercitata, le azioni, i controlli nei condomini sono stati fatti, quindi tanti condomini sono stati, siamo andati più volte, noi, CDU, la Polizia Municipale, abbiamo invitato più volte i condomini, tanti condomini poi alla fine hanno anche sensibilizzato i loro amministratori o viceversa e dei risultati li hanno ottenuti. Però purtroppo le azioni vanno comunicate molto in maniera efficace, perché è inutile fare 100 azioni ma che rimangono alla conoscenza di un ambito ristretto di popolazione. Invece ecco, magari bisogna fare qualche azione in meno e comunicarla abbastanza. Non so se voi avete letto nei giorni scorsi, circa un mese fa o due mesi fa, il Comune di Rivalta. Il Comune di Rivalta ha comunicato di aver fatto delle attività di controllo nei condomini, che è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto noi, che facciamo quando rileviamo qualche... Quello, infatti, un po', su questo un po' che l'assessore sta lavorando, è quello di appunto comunicare in maniera efficace, far capire che le azioni e i controlli si fanno, perché se così non è, se non spieghiamo bene ai cittadini che la raccolta differenziata non funziona, ma anche perché noi ci mettiamo del nostro, non si va da nessuna parte, perché i costi aumentano, si vanno a recuperare, il cittadino pensa che il sistema non funziona. I sistemi non sono mai perfetti, le organizzazioni sono sempre migliorabili, ma la lamentela che spesso, la prima lamentela che arriva, quando c'è un, ci sono, si vede, cioè il fenomeno che si può osservare, cioè i contenitori strapieni e i rifiuti che abbandonati per terra, la prima lamentela che arriva è, in quel condominio i contenitori non sono correttamente dimensionati. Ora, noi... E ovviamente la verifica la facciamo, perché può anche succedere, sono tutti esseri umani, si può sbagliare. Ma fatta la prima verifica di routine, perché non si può mai pretendere di aver sempre ragione, si va a scoprire che in realtà non viene fatta correttamente la raccolta differenziata. Poi questo, il problema si aggrava maggiormente nei nuovi condomini, perché nei nuovi condomini bisogna fare un'azione di accompagnamento. L'azione di accompagnamento poi va fatta sensibilizzando in primo luogo gli amministratori, sostanzialmente. Ma ecco, però è importante comunicare correttamente, in modo che il cittadino, perché poi il cittadino sempre rispetta le regole, ma a volte non ha l'informazione corretta, e quindi se pensa che la colpa sia di qualcun altro, sia del comune, sia di altri, è chiaro che non fa nulla. Ma quando si rende conto, e questo l'abbiamo constatato in varie occasioni, quando si rende conto che in realtà è un po' colpa anche mia, o mio o di qualcuno del mio condominio che conosco e che frequento costantemente, allora di colpo la situazione cambia, perché poi si attiva un controllo sociale positivo, un controllo perché poi sul tema del rispetto delle norme ambientali, sul tema del rispetto dell'ambiente, ormai è assodato, tutti lo sanno, tutti sanno che bisogna rispettare l'ambiente, tutti sappiamo che ci dobbiamo comportare bene, a volte non sappiamo che non ci stiamo comportando bene. Ovviamente ecco, la comunicazione, per comunicazione però intendo anche, i meno giovani del Consiglio lo ricorderanno, e comunque anche i più giovani, perché probabilmente magari erano sui banchi di scuola, La comunicazione si intende anche, non è il volantino, perché col volantino si ottiene, ma non tanto, e anche andare nelle scuole, coinvolgere i ragazzi, gli insegnanti e avviare un percorso virtuoso. Se vi ricordate, nel 2006 abbiamo fatto esattamente questo. Abbiamo non sprecato, ma impegnato, investito moltissime ore del nostro lavoro, che poi sono diventate un volano per le scuole, e poi loro hanno fatto 10.000 volte tanto, per coinvolgere i ragazzi, le insegnanti. E questo ha portato dei risultati. Intanto le scuole si impegnano e fanno molto bene la raccolta differenziata. I ragazzi, a loro volta, hanno riportato molto bene le informazioni in casa e, se vi ricordate, quando è stato attivato il servizio di raccolta differenziata, la città è riuscita, ma non per l'impegno degli uffici e degli amministratori e del Consiglio Comunale, sì, anche c'è stato l'impegno di tutti, ma soprattutto per l'impegno dei ragazzi, delle famiglie, degli insegnanti, si è riusciti ad arrivare al 56%, ma quel 56% si sapeva che senza impegno di tutti, inevitabilmente si sarebbe ridimensionato. Ora, è facile nei piccoli comuni riuscire ad aumentare la raccolta differenziata, a raggiungere nuovi obiettivi. Perché? Perché il controllo sociale è più diffuso, perché basta parlarsi. Nei comuni medio-grandi è già più difficile. Nei comuni medio-grandi, e noi possiamo fare riferimento a Grugliasco, che ha una dimensione simile alla nostra, per poter mantenere quei livelli di raccolta differenziata o per migliorarli, bisogna agire in maniera determinata. Comunicazione e vigilanza. Vigilanza e comunicazione, perché solo così si evitano comportamenti scorretti. Infatti, sentiamo a vedere, a scorrere poi i risultati dell'ultimo anno, vediamo che Grugliasco, se non ricordo male, ha già superato il 60%, mi pare. Adesso non vorrei dire, non vorrei essere impreciso. Altri comuni sono più o meno come, come noi, siamo intorno al 53%, però l'obiettivo che bisogna raggiungere come bacino, e come sappiamo, è il 65% entro il 2020, e quindi questo obiettivo va raggiunto. Cioè, l'obiettivo di raccolta differenziata, di, adesso il tema che in questi giorni tutti stanno affrontando, di qualità dell'aria, non sono obiettivi che la legge fissa e poi, se ci riusciamo, perché a volte, cioè come tecnico, a volte ho l'impressione che il sentire comune su questi temi pone poca attenzione, ma è un po', in Italia a volte vige la regola, se la norma deve essere rispettata solo se si scrive che è un termine perentorio, bisogna rispettarlo, è obbligatorio rispettarlo, cioè bisogna insistere tanto. Se si dice che bisogna invece raggiungere quella percentuale, non lo sentiamo un po' come un obbligo. Invece è un obbligo, la legge fissa quegli obblighi e sono obblighi a volte anche un po' ambiziosi, ma bisogna raggiungerli. Così come, per esempio, sulla qualità dell'aria, bisogna far sì che la media annua delle micropolveri sia di 40 microgrammi metro cubo al di sotto, non al di sopra, e che non si supera i 35 giorni all'anno di 50 microgrammi a metro cubo. Ma non è una facoltà, è un obbligo. Torino l'anno scorso ha raggiunto quasi 90 giorni all'anno, e alcuni studiosi di turismo, oltre ovviamente agli esperti di sanità, che è la voce più importante, quindi già è grave per la salute. Comunque, studiosi esperti di marketing territoriale dicono che questa situazione, oltre a produrre danni alla salute, perché alcuni residui di particolato sono ritenuti, e sono notizie recenti, sono ritenute pericolose e cancerogene, quindi oltre al pericolo per la salute c'è anche il pericolo anche di invertire quella tendenza virtuosa che la città di Torino e l'area metropolitana hanno avviato in questi ultimi anni, cioè di trasformarsi da città industriale in città turistica. Torino e l'area metropolitana, e quindi noi anche con la Reggia, è molto apprezzata, e il turismo sta aumentando, ma chi si sente un po' di questi temi dice attenzione, perché la comunicazione, l'informazione che Torino è stata la città peggiore per quanto riguarda la qualità dell'aria può avere effetti dirompenti sull'economia, sul futuro dei giovani, cioè non si può scherzare.
Grazie. Solo una cosa, stiamo trattando il punto della assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, quindi sia nelle domande che nelle risposte, soprattutto in questo punto cerchiamo di attenerci a questo tema, poi se c'è volontà di trattare il tema rifiuti in senso lato, nessun problema, lo facciamo nelle varie eventuali successivamente, solo questo. Prego, consigliere Tinozzi.
Ma io ho ascoltato con interesse l'ingegnere. Io sono un ripetente di questi banchi, ingegnere, e ho votato il primo regolamento, che è stato votato 11 anni fa. Precisamente, come dice poi all'inizio di questo regolamento che ci state dando stasera e stiamo modificando, negli archi degli anni 2006, 2007, 2008, 2011, abbiamo sempre fatto queste modifiche. Io credo, ma secondo me interpreto il pensiero di tanti cittadini di Venaria, e faccio alcune domande. Per esempio, nelle ultime pagine trattiamo una serie di argomenti che rivede tutti i punti con sanzioni che vanno da 25 a X. Allora, io chiedo, quante sanzioni sono state fatte dal, per esempio, no, perché diceva lei, basta dare informazione. Noi nella legislatura che eravamo sotto la seta, che è iniziata la prima raccolta differenziata, ricordo dal 2005 al 2010, poi c'è stata la modifica dalla raccolta dei rifiuti, eravamo arrivati a un livello, se non erro, lei era qui dentro, circa del 65-67%. Ricordo all'epoca che avevamo raggiunto 57, non mi ricordo bene quando era, ma erano gli inizi, avevamo avuto un exploit subito. Esatto, poi negli anni c'è stata la trasformazione, siamo passati dal porta a porta, poi abbiamo creato queste isole, abbiamo un esempio qua davanti, l'Interrato, abbiamo costretto tutti i condomini, perché abbiamo fatto spendere ai condomini a creare le isole ecologiche nell'interno dei condomini, quando avevamo fuori tutti i bidoni, abbiamo vissuto la fase in cui venivano bruciati i bidoni, hanno vissuto una serie di fasi rispetto a questa situazione dei rifiuti abbastanza, se vogliamo, complicata. Però io faccio una proposta all'assessore, non posso farla al dirigente, e dico, voi che siete molto sensibili, per esempio, al bilancio partecipato, no? Anche le cose semplici le fate diventare bellissime, per mettere una lampadina fate un concorso dove si vota col codice fiscale, poi magari votano sempre gli stessi, però la questione che si dà alla città, che 120.000 euro che erano del bilancio per fare per esempio le barriere architettoniche, che sono cose che la città dovrebbe fare, fatto un progetto. Allora io propongo all'assessore di fare un progetto, premiamo quelle zone della città, perché dall'esame che lo studio che dovrebbe fare nell'interno della città, quali sono i quartieri più sensibili alla differenziata? Allora faccio un esempio, Fiordaliso fa il 40%, nella media generale salvo d'acquisto fa il 70, arriviamo sempre al 50-55. Allora, lanciamo un progetto nella città, invece di sprecare e mettere quei manifesti, non pestare, che se pesti un ciclo poi ti si attacca alla carta, allora facciamo tutte queste belle cose. Secondo me, sensibilizzare l'opinione pubblica, tra l'altro ingegnere, mi rivolgo a lei che è responsabile, perché non è la parte politica che poi deve fare il vigile, deve fare chi sanziona o andare a fare il poliziotto. Noi abbiamo gli addetti in questo comune che dovrebbero sanzionare il CDU per i disservizi che non fa. Quante multe abbiamo fatto? Zero. Sanzionare il condominio che non differenzia. Quante multe abbiamo fatto? L'ingegnere ha detto per una questione d'opportunità, perché poi magari interveniva l'amico politico che c'era in quel condominio. No, faccio un esempio, non sto dicendo quello, faccio un esempio della cattiva politica che c'era prima, perché normalmente funzionava così, no? E quindi magari non si sanzionava perché in quel condominio abitava un politico, non credo, però per l'opinione pubblica do un argomento perché non si sanzionava prima, perché le amministrazioni comunali non sanzionavano prima. Allora, io vivo in un condominio dove vivono anche alcuni consiglieri di 5 Stelle. Nel nostro condominio siamo circa 230 famiglie. Abbiamo 2 bidoni della carta, 2. Abbiamo 2/1 bidone dell'umido e abbiamo 6 bidoni dell'indifferenziata. Mi sono letto quante volte passa la carta, quante volte passa, e vi prego di farlo anche voi nei vostri condomini. Scoprirete che a metà settimana si verifica quello che diceva l'ingegnere. I bidoni sono pieni. Se io vado a buttare l'immondizia, e sono un attento, le posso dire, perché la plastica la metto fuori, il vetro lo metto fuori, l'indifferenziato e l'umido lo divido. Dopo un po', se trovo quel bidone vuoto o quello della plastica pieno, dove lo metto? Dove capita? Provate, provate. Io domani, se lei ha tempo, facciamo un po' di condomini e scoprirà quello che gli ho detto io. Perché scoprirà questo? Perché la gente, innanzitutto, quante volte bisognerebbe lavare quei bidoni, soprattutto d'estate? Invece di chiedere ai cittadini e sanzionare i cittadini, perché non sanzioniamo anche il CDU e gli diamo meno soldi rispetto a quelli che gli dobbiamo dare? Perché se io differenzio e creo una situazione in cui, come è nata la differenziata? Se porto la plastica e me la pagano, se porto il vetro e me lo pagano, all'inizio si diceva più differenzio, meno pago. In questi anni, come diceva l'assessore Castagno l'altro giorno, noi comunque dobbiamo far pagare quello che è il rapporto del conferimento in discarica. Allora, prima di chiedere al cittadino, se il cittadino in questi anni non ha visto mai abbassare quella che è la tassa sui rifiuti, ma io credo che dopo un po' si stufa, diciamo le cose, non siamo a Napoli che li buttiamo dal balcone, però se non ci sono le condizioni per fare un lavoro serio nell'interno dei condomini, perché lo devo fare? Qual è il vantaggio? Perché sono una persona civile. Se invece, oltre ad essere una persona civile, ho dei vantaggi diversi rispetto a quello che è il principio poi legato a questa situazione. Allora, siamo in un consorzio. Io sono presente su questi banchi e lei anche, ingegnere, quando per esempio si faceva l'appalto della raccolta rifiuti e c'era un signore che si chiamava Prunelli. Se io incontravo Gino Prunelli e gli dicevo che in viale Buridani all'altezza numero civico c'era un sacchetto lì, Gino Prunelli andava a vedere, dopo 5 minuti quel sacchetto non c'era. E spendevamo 3 miliardi in lire e 200 milioni, compreso il taglio dell'erba. Siamo arrivati quasi a 6 milioni di euro, circa. Abbiamo cambiato il privato perché si è appropriata la situazione dei comuni si sono appropriati. Abbiamo creato il partito dell'immondizia, perché poi ci tocca pagare chi fa scuola nell'interno del CDU, e fino a ieri faceva il presidente del CDU, adesso ha studiato e è diventato sindaco di Collegno. Avevamo il presidente della Seta, che era un semplice cittadino, poi è diventato consigliere provinciale, è diventato presidente della Seta ed è diventato onorevole. Questi costi li paghiamo noi, il consiglio di amministrazione li paghiamo noi, gli studi che noi facciamo, tra l'altro questa è una delibera che poi viene approvata in tutti i comuni, perché quello è la linea guida che si dà il consorzio. Quello che abbiamo fatto l'altra sera, spendendo 22-25 mila euro rispetto a quello studio che voi volete fare, dopo che abbiamo studiato e abbiamo dato 25 mila euro, qual è l'obiettivo che può raggiungere questa amministrazione comunale? O va a sanzionare i condomini, o fa un controllo serio rispetto a quelle che sono le cose, incentivando quello che dicevo prima, assessore. Se quel quartiere è un quartiere virtuoso, nell'interno di quel quartiere, quel risparmio economico che dà e quella percentuale che porta, quantomeno vorrebbe vedere anche le strade pulite, vorrebbe vedere le foglie che le portano via, vorrebbe vedere il taglio d'erba che sia regolare. Allora dice, caspita, se io gli spiego a quel cittadino lì che il suo quartiere e la salvaguardia di quel quartiere è legata a una maggiore differenziata, secondo me arriviamo all'80%, ma perché vede delle realtà diverse. Io l'altro ieri seguivo su un programma in televisione la città più virtuosa, è in Sardegna, non so se l'avete visto l'altro giorno, sono arrivati al 78% in un paese vicino Cagliari, probabilmente parte dalle scuole e finisce a chi poi deve mettere nell'interno del cassonetto il tutto. Noi abbiamo visto di tutto, abbiamo le giornate ecologiche, solo quel giorno andiamo a Sture e puliamo tutto, poi portiamo i bambini nel parco e due giorni dopo gli stessi bambini che hanno pulito buttano la merendina a fianco perché il genitore si è dimenticato che quella giornata è finita. Quindi, assessore, concludo. A me piacerebbe un progetto di quella natura. Allora, quello è un indirizzo politico. Intanto capire quali sono i quartieri nella città che differenziano di più e i quartieri che differenziano di meno. E premiare quei quartieri nell'interno della città che hanno un'educazione rispetto ad altri quartieri che magari danno quel risultato contrario rispetto a questa situazione.
Grazie. Grazie consigliere. Vuole intervenire in risposta? Sempre cerchiamo solo di, per questo punto, di rimanere sui rifiuti speciali non pericolosi. Speciali non pericolosi, cioè non gli altri, solo quello. Prego
assessore. Sì, allora intanto buonasera a tutti, non vi ho ancora salutati tutti. Io credo che intanto, per rispondere alla prima domanda che mi veniva fatta, l'approvazione di questo regolamento sia un primo passo per un primo passo concreto per arrivare al famoso 65%. Noi abbiamo un regolamento che è obsoleto, che è stato fatto ancora prima che fosse promulgata la norma che attualmente gestisce la questione rifiuti, e quindi approvare questo nuovo regolamento è un primo passo concreto appunto per incentivare ulteriormente, per spingere ulteriormente verso il famoso 65%. Noi siamo a più di 10 punti sotto quel 65% e non paghiamo delle penali solo perché abbiamo una deroga, perché diversamente saremmo già anche in penale come livello di raccolta rifiuti. Quindi è evidente che c'è molto da fare per arrivare a quel 65%, per alzare il livello attuale. Sposo in pieno quello che diceva l'architetto Cipollina, cioè noi in questo momento, ed è la prima parte del lavoro che ho fatto, cioè noi in questo momento dobbiamo sottolineare, puntare molto sulla comunicazione a qualsiasi livello, bambini, adulti, realtà più o meno complicate, e attuare tutte quelle che sono le norme già previste nei regolamenti per i controlli, controlli sugli utenti, controlli anche sui dati che ci vengono forniti, questo è evidente, perché se no non sappiamo su cosa stiamo ragionando. Se io non ho un controllo, se io non ho modo di più che premiare chi fa bene, che già in questo momento lo deve fare, oltre che per una questione di senso civico, anche per una questione normativa, devo capire chi è che sbaglia, dove sbaglia, spiegargli come deve fare a fare la raccolta fatta bene e, se continua a sbagliare, sanzionare. La raccolta differenziata è stata venduta come una raccolta che avrebbe abbattuto i costi, eccetera, ma credo, almeno per quanto ne so io, è nata da un'esigenza ambientale, cioè dal fatto che non potevamo più permetterci delle discariche come quelle che avevamo, per cui discariche dove noi buttavamo in maniera indifferenziata tutto il rifiuto, con tutta una serie di problematiche legate anche alla gestione dei percolati, dei gas, di tutta una serie di sostanze che si creano in una discarica, e l'unico modo che avevamo per migliorare quella gestione era valorizzare quelle risorse che si potevano trovare nei rifiuti, tant'è vero che ancora oggi si fa, prima di arrivare alla discarica che è ancora prevista come ultima fase, diciamo così, si prevede il riuso, il riciclaggio, il recupero di energia e poi solo come estrema ratio la destinazione del rifiuto in discarica. Come ci stiamo muovendo? Noi ci stiamo muovendo con gli strumenti che già abbiamo, per cui con la comunicazione che già paghiamo al CDU, e stiamo favorendo tutte le proposte che il CDU ci fa in ambito comunicativo. Stiamo ragionando sull'ipotesi di implementare il controllo, proprio perché senza possiamo fare tutte le norme che vogliamo, ma poi non abbiamo modo di applicarle o di controllare come queste vengono applicate. E stiamo ragionando sulla possibilità di passare a una tariffazione diversa che responsabilizzi ulteriormente ogni singolo utente, per cui non ragionare su una tariffa come quella che abbiamo in questo momento, ma ragionare su una tariffa puntuale in cui ciascuno paga per quello che produce. È chiaro che questo comporta tutta una serie di aspetti tecnici che non dipendono solo dalle nostre scelte, ma dipendono anche da quelle che sono le possibilità che il CDU è in grado di mettere in campo. Noi ragioniamo come consorzio, quindi ovviamente siamo in un ambito in cui la decisione va condivisa, e questo consorzio già nel 2015 si è trovato il regolamento che noi discutiamo oggi come approvato, per cui è già passato, adesso questo era di ottobre, è passato più di un anno prima che parlassimo di questo regolamento. Per cui, come dire, esatto, lì è stato il problema, adesso lo discutiamo, questo è un primo momento concreto. Così come questo, ce ne saranno altri. Li stiamo valutando, li stiamo discutendo, la strada però è assolutamente questa, cioè sappiamo di essere ampiamente sotto, abbiamo l'obbligo, oltre che normativo, anche morale, di arrivare al 65% e migliorarlo, perché comunque il 65% sappiamo già che nel 2030 sarà il 70%, e quindi non basta pensare di arrivare al 65% e avere la coscienza a posto. C'è molto da fare. Ci stiamo provando, stiamo lavorando, questo nello specifico è un primo passo.
Grazie assessore. Consigliera, sì, si era prenotata prima la consigliera Andreotti e poi... Thank you. Grazie. Grazie consigliera. Prego consigliere Ippolito.
Grazie Presidente. Io ho sentito l'assessore e cioè, gli auguro buon lavoro, anche perché io vorrei entrare proprio sull'argomento del regolamento. Vede assessore, io sono stato in provincia, ho avuto la fortuna di essere eletto in provincia e sono uno di quelli che nell'allora Partito Democratico era contro l'inceneritore. Perché ero contro l'inceneritore? Non per la questione, perché pensavo che l'allora differenziata lanciata come prodotto che doveva aiutarci a essere più, sì, educati rispetto all'ambiente, doveva farci risparmiare e non era così. Infatti, nel nostro conto economico, il 25% è data dalla spesa del personale, sui 6 milioni. Perché? Perché quando Tino si dice che i bidoni sono pieni, la roba la metta lì, e quando lei mi dice andremo con la tariffazione puntuale, è pura utopia, perché lei lo sa meglio di me, utopia. Perché sa benissimo che dal momento che parte la tariffazione puntuale, vado, peso, pago per quello che porto, me lo immagino già cosa succederà in aria, me lo immagino già le discariche abusive che troveremo intorno, vedremo già i vigili girare con quello che sacchetto lo, cioè, perché, ahimè, io ho sempre pensato che al di là dell'inceneritore c'erano dei, in consiglio io lo dissi quelle volte, delle soluzioni alternative, però purtroppo ero in minoranza, mi sono dovuto adeguare, come voi siete in minoranza su questo progetto. Il dirigente è arrivato e ha detto io devo adeguare il regolamento, è arrivato, gliel'ha portato, lei è arrivato qua, no, lei è arrivato qua, dice adeguiamo questo regolamento. Quando il presidente mi fa notare atteniamoci al regolamento dei rifiuti, aveva detto di, dei rifiuti speciali non pericolosi. E io poi vado giù guardandolo all'articolo 50, scarico di abusivi rifiuti speciali pericolosi, tossici, nocivi e inquinanti, poi ci sono le siringhe, poi c'è... Allora, io dico, no, non prendiamo tutto per oro colato quello che ci dice il CADOS e il CDU, andiamo lì e gli diciamo, no, tu dividi il regolamento della gestione dei rifiuti urbani con quelli speciali e con quelli pericolosi. E fai un regolamento che lo dividi in tre per poter permettere anche alla polizia che è sul territorio di avere un regolamento specifico, perché sì, noi dobbiamo sanzionare chi educatamente butta l'immondizia per strada, vai là e gli dai una sanzione non da 500 euro, magari gli dai una sanzione da 10 euro, perché deve essere mai, le multe non devono essere mai, no, avvocato, vessatorie, quindi devono essere sempre non vessatorie. Ma sanziono chi invece fa impresa, e parlavo prima dei RAE, del materiale elettrico che qui sono inserite. Cioè, non, quello che voglio dire io è, cominciamo al CDU e al CADOS a fargli capire che questo regolamento non va bene così. Va suddiviso in tre parti. Rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi. Anche perché... Così sfogliando, io non l'ho guardato bene, quindi permettetemi anche di fare abbandono dei rifiuti, rifiuti abbandonati, rimozione dei rifiuti abbandonati. Chi mi dice se è Eternit o se è immondizia? Cioè, anche questo è un capitolo che andrebbe approfondito nelle tre fasi, anche perché se è Eternit, e l'abbiamo visto già venaria, cosa fai? Intervieni col CDU? No, devi chiamare un'impresa specializzata. Cioè, dobbiamo far capire anche a questi consorzi, lo so che è difficile, lo so che politicamente ci va da mediazione, lo so che c'è la differenza politica tra un consorzio e l'altro, tra un partito e l'altro, io per questo non ero amato anche al PD, proprio per questo motivo qui. Era uno che diceva no, a me non mi sta bene. Io sono stato uno di quelli che gli ha detto aspetta, no, tu mi porti qua, e c'era l'architetto Cipollina, tutte le bolle di uscita e di entrata dei camion. Se no la fattura non te la paghiamo, ed era dello stesso partito. Cioè, questo per dire che il rispetto del denaro pubblico passa anche attraverso il controllo. Allora, noi non dobbiamo, io capisco lei è giovane, è venuto qua, deve imparare, giustamente, è giusto che impari, è giusto non mettere, io voglio vedere, no, la possibilità di alzare, che questa città una volta partita alzi la testa, Ho combattuto la vecchia amministrazione di cui facevo parte, perché non condividevo più la linea programmatica, perché non dava risposte, tant'è che ha vinto i grillini in questa città. Ma ha vinto i grillini perché si aspettavano un cambio di passo di quello che doveva essere diciamo il loro programma. Però ahimè, dopo un anno e mezzo è stato fatto fuori un assessore che, per quanto ha lavorato, non ha prodotto il risultato, perché se abbiamo risparmiato sui rifiuti 6 milioni, tutto questo rinnovamento, non voglio fare polemica politica, perché è difficile, è difficile avere dei risultati così veloci sul questione dei rifiuti, non è che voglio fare una colpa, però mi sarei aspettato che su molte cose, no, l'azione di rinnovamento grillina fosse saltata fuori dicendo no, questo regolamento a noi non ci sta bene, noi lo facciamo in tre pezzi di regolamento perché vogliamo incidere più sul nostro territorio, vogliamo essere educativi per quanto riguarda i rifiuti per i cittadini, naturalmente la prima sanzione te la faccio a 5 euro, la seconda sanzione se fai il furbo te la faccio già a 200 euro perché tu beccato sei recidivo su quelle cose lì, e invece per i rifiuti quelli di una certa consistenza, no? Perché qui si cerca sempre di punire il piccolo, ma il grosso, speciali, industriali, no? Che attraversano il nostro territorio. Perché io sono sicuro che se noi mettiamo delle pattuglie in Corso Garibaldi e firmiamo qualche camion che porta dei rifiuti speciali, quello deve pagare, perché da lì non poteva passare e nessuno se ne accorge. Allora, facciamo in modo di dare una proposta operativa, cioè che questo regolamento, Presidente, sia diviso secondo le classificazioni, anche perché se voi andate a pagina 9, c'è la classificazione dei rifiuti e si inferiscono rifiuti urbani e rifiuti speciali. Quando si parla di rifiuti artigianali, commerciali, servizi, rifiuti di attività agricole e agroindustriali, ma questi, in parte questi qui, sono speciali pericolosi. Quindi questo regolamento, no? C'è un po' di tutto di più, secondo me va suddiviso in tre parti, come le ho detto, rispetto anche a quello che noi produciamo, perché quando lei parlava che i rifiuti poi una minima parte vanno in discarica, l'inceneritore ha bisogno all'anno di 420.000 tonnellate all'anno di rifiuti, l'inceneritore di Torino deve prendere i rifiuti dalla Val d'Aosta, perché se noi gli diamo i rifiuti paghiamo le penali all'impresa che l'ha costruito. Quindi c'è il rischio che dobbiamo andare a portare i rifiuti da Napoli. Allora, tutta questa spesa per la differenziata, a che serve al cittadino? Per quello c'è il rischio di quello che dice il consigliere Tinozzi. Perché oggi anche i cassonetti sono insufficienti e quindi un doppio giro, come richiede il cittadino Tinozzi, vuol dire che quel quid del 25% diventa poi il 30-35%. E allora la gente dice, ma io... cioè, devo fare la differenziata per pagare di più, ma qui diamo il nome, c'è qualche problema. Il problema vero è che il costo del personale è aumentato. Anche lì bisogna attivarsi, io avevo lanciato anche il discorso del trattamento a freddo israeliano. Chissà perché in Israele c'è il trattamento dei rifiuti a freddo, dove il vecchio cassonetto viene scaricato e vengono divisi. In Italia non siamo riusciti a farlo, non so perché, sono cose più grosse di noi, più grosse di me, però io avevo proposto delle cose del genere, mi hanno subito azzittito, ho detto no, ci va l'inceneritore, punto e basta. Questo per dire, cominciate anche voi giovani, di idea politica diversa dalla mia, a dare degli scrolloni a coloro che siedono in questi posti, che cominciano sempre a dettare leggi. Mi ricordo l'assessore Castagno che disse, noi non vogliamo sull'acqua prendere i soldi, però li ha presi anche lui. Io lì avrei cambiato già politica. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Pinozzi.
Dall'alto della mia testamento, poi qualche ingegnere possa scrivere su un'analia scientifica su questo punto comunale di Milano. Illustrazione avrebbe qualcuno per pensare alla momento di questo. Illustrazione del Parlamento, con il nostro, ha trovato il spiegare che è di fronte di persone. Quando poi si va in territorio, oggi si chiede amministratore della città, perché lei è giovane, anzi tutti i giovani, e si inizia a fine anno, e comincia a capire che nel momento in cui si sta diminuendo tanta volontà per cambiare le cose, quando poi va in e si sente di quello che è, perché poi dove voi avete poi il consiglio, ma per la fortuna di essere ignoranti. Io ho portato con interesse e vi auguro di arrivare a nostro con queste succede. Io non mi sono io in grado di riuscire ad arrivare a 70, nel modo in cui mi sembra, ma dopo di me. Voleva nascere a mille di questo, che è la situazione che ha fatto il ho fatto il primo volta a cui mi perché di questo regolamento è stato approvato in tutti i così come quando noi sono venuti in questa sala dove non c'era e venivo a vedere il consigliere di Bruxelles per quanto riguarda la Svizzera, no? Quando dovevamo portare nella Svizzera dove noi siamo i maggiori pagatori di questa situazione, ma non è una cosa. Allora o finisce questo modo di fare e effettuiamo quello che dice lei. Io rispondo alla domanda, se io ho una carta di 300 metri quadri, perché mi sono permesso una carta di 300 metri quadri, se il sistema europeo, per la legge elettorale, in cui diceva, quello che vorrebbe quello che produce non si paga. Se io sono io di amore, butto una bottiglia di notizia oggi, e quello che sono noto, qui con 70 metri quadri, sicuramente per lì in carica porterà anche il notizio. Però io parlo per volte quello che ha fatto l'uomo. Per esempio, in questo momento in Calabria, in Sicilia, in altri posti, per me non si può alcune situazioni dove tutti noi, che poi abbiamo fatto tutti gli amici regionali, e rendersi una casa in famiglia. Quando si fanno le decisioni di morte, i comuni di quei famosi si tocca pagare forse per 5 giorni di pari di spalle l'immondizia perché se quel comune lì fa pagare l'immondizia solo a chi la produce di sicuro non la paga già non pagano niente ma di fatto non pagherebbero proprio niente quindi il rapporto che il governo deve arrivare perché in più bisogna arrivare indicare per pagare quello che si produce non è noi continuiamo a costruire questa all'interno perché basta di cura e la abbiamo creato un disegno
è acceso il microfono.
Portiamo l'immondizia, compriamo l'immondizia da Genova, da altri posti. Il problema vero sull'immondizia è un'industria, assessore. Ma per la questione che riguarda Venaria, noi se non diamo un servizio vero alla città, per questo l'altra volta gli ho detto la ringrazio che ha fatto pulire le foglie. A Venaria, ingegnere, quando tagliavamo l'erba l'abbiamo sempre portato in discarica, poi abbiamo lasciato l'erba perché il suo predecessore, che non aveva la terza media ma che era laureato, ci ha spiegato che l'erba lasciata sui prati fa muschio, con una differenza, che chi abita al primo piano c'aveva certe zanzare grosse così, l'anno scorso, perché non l'abbiamo neanche bonificato. E perché la verità. Allora, il problema è la scelta che fa questa amministrazione comunale. Io mi auguro che voi nell'interno del consorzio, e se necessario, usciamo, facciamo un appalto europeo, perché ce lo permette la legge. San Mauro, da dove provieni, se tu ricordi, quando era sindaco Caggiola, forse Caggiola, non mi ricordo, di Forza Italia, ha fatto una scelta, non voleva stare con la seta, e aveva appaltato una parte dei rifiuti e una parte della questione che riguardava una piccola parte, perché nel bacino oramai col sistema bisognava stare, alcuni servizi li aveva appaltati, costavano ai cittadini di San Mauro, compreso te che abitavi là, metà di quello che ci costavano qua. Allora, voi che siete di 5 Stelle e non vi piace quel sistema che è legato, come dicevo prima, a dare 200.000 euro al presidente che poi diventa sindaco e poi trasferisce all'altro e diventa nuovamente presidente e l'assessore diventa amministratore, perché adesso abbiamo anche presidente, perché il presidente del CDU è il mio amico l'ex assessore Marco Scolaro, perché poi c'è questa trasmissione, sei stato bravo, ti promuoviamo, ti lasciamo, usciamo dal consorzio, facciamo un appalto europeo, sicuramente i cittadini della Ria avranno un servizio migliore, avranno un costo inferiore, non dobbiamo pagare tutto questo meccanismo contorto che ruota intorno alla questione rifiuti, ma ce l'avete la forza di fare questo? Questo è un gesto politico forte, altrimenti, perdonami, sai di cosa stiamo parlando stasera? Di una delibera che è stata votata il 15 di sappiamo, il 15 di del 2006, ottobre del 2015, in cui il consorzio ha deciso di modificare l'articolo 7. E noi cosa facciamo? Prendiamo atto della modifica che ha fatto e, come tutti i comuni della cintura, votiamo. Perché dobbiamo, voterete anche voi che siete del PD, perché sennò poi vi dicono cosa fate, non tu, chi è del PD, chi è da un'altra parte, perché ci sono tutti, vota perché noi siamo lì, questo è il problema, o sbaglio, correggimi, poi arriveremo al 70%, però il dato di fatto è che nell'interno del consorzio si sta, perché la situazione è così, è già stata approvata questa delibera. Se noi, quando ci sarà il prossimo Consiglio Comunale, non approviamo questa delibera, Presidente, cosa succede, ingegnere? Niente. Subiamo quello che il Consorzio ha deciso, o usciamo. C'è una differenza rispetto a delle proposte oggettive che Ruendo può fare e modificare. No, non possiamo nemmeno fare un emendamento di modifica, perché succede, Ruendo, quello che è successo col Cissa quella sera. Ti ricordi? Quando poi avete scoperto che il sindaco la sera prima aveva votato sì, quando eravamo lì, aveva votato sì. Il problema è che lui era andato al Consiglio di amministrazione, non l'aveva avvertito, ma la sera prima aveva votato sì. Andate a leggere cosa ha votato Sciisci. Ingegnere, lei c'era, sì? C'era solo Sciisci. Ecco, allora, fatevi dire da Sciisci cosa ha votato. Se ve lo dice, faccio il verbale.
Grazie, consigliere. Grazie.
Io vado via che sono le 8.
Sì. Ci sono delle considerazioni finali.
Scusate, ma
ok. Sì, sì, sì. Va bene. Ovviamente quella proposta lì di andare a dividere in tre il regolamento è una cosa che probabilmente nella revisione del sistema di gestione. Sì. Esatto. Allora, noi operiamo, fermatemi se sbaglio perché non sono un luminare sui rifiuti, operiamo all'interno di un consorzio che ha determinate regole. E per rimanere all'interno di questo consorzio bisogna adeguarsi, insomma, con determinati modi e specifiche di azione. Ovviamente in fase di revisione del sistema di raccolta dell'appartenenza a questo consorzio piuttosto dell'uscita, come ventilata magari anche in modo provocatorio, ma anche non dal consigliere Tinozzi, ovviamente ci sarà una fase di revisione di questi regolamenti e sicuramente andare a suddividere in modo fisico anche più specifico non è malvagia come indicazione, quella la sua indicazione, consigliere. E in quella fase l'attuazione dei dettami di quella legge 231 a cui faceva riferimento potrebbe essere un valido spunto. Ovviamente io non so le specifiche di quella legge, quindi non so dirle. Ok, non so dirle se verranno attuate in tutto e per tutto o in parte, però comunque prenderemo in considerazione queste indicazioni e agiremo di conseguenza in questa revisione regolamentare. Procediamo con il... No, cerchiamo di farla per benino, per questa trattazione. Non è un problema, almeno per me, prolungare di quel tot che serve per la trattazione. Il secondo punto è, cioè il quarto punto di verità, è discussione sulla tematica della sosta pagamento a seguito della mozione presentata dal capogruppo gruppo misto minoranza, consigliere comunale Ippolito Salvatore, protocollo numero 17.401 del 31 agosto 2016, avente per oggetto: per chi sosta nelle strisce blu, oltre il termine per cui ha pagato, non deve essere elevata contravvenzione per divieto di sosta, perché è illegittima e non è previsto dal codice della strada. Applicare solo l'avviso di penale della differenza oraria mancante. A tal proposito è stato richiesto al comandante Vivalda di aiutarci, insomma, nella trattazione di questo tema. Posso chiederle di fare il suo intervento?
Buonasera. Allora, in merito all'argomento, che ormai è già superato, perché come ho scritto poi c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che dirime il problema, io ho redatto promemoria, comunque una risposta che ho dato al Presidente e all'Assessore, che vi leggo. In seguito alla mozione di cui ho l'oggetto, afferente l'ipotesi di illegittimità delle contravvenzioni elevate per divieto di sosta per chi sosta nelle strisce blu oltre al termine per cui ha pagato, questa direzione riferisce quanto segue. Allora, gli articoli sono poi due del codice, l'articolo 7 e l'articolo 157. L'articolo 7,1 lettera F riferisce: nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, elenca tutta una serie di cose, la lettera F, stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulla quali la sosta dei veicoli è subordinata a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con la Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le aree urbane. Al comma 5, sempre l'articolo 7, così dice: qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, ovvero disponga l'installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta, di cui al comma 1 lettera F, su parte della stessa area o su altra parte delle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio, rispettivamente senza custodia e senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3, area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dell'allegato 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 aprile 68, numero 1444. E in altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delineate dalla Giunta, nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico. Al comma 14, quello che riguarda il stanzionamento, ci dice: chiunque viola gli altri obblighi, divieti, limitazioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 33,60 a euro 137,55. E infine, sempre lo stesso articolo 7, il comma 15 riferisce: nei casi di sosta vietata in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore per il quale si riscontra la violazione. Se si tratta di sosta limitata, o regolamentata. La sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €19,95 a €81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Questo è quanto dice l'articolo 7. Il giudice di pace, con sentenza numero 4285 del 2007, in particolare il giudice di pace di Lecce, aveva sentenziato che la sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma fattispecie sanzionata dall'articolo 7,1 lettera F, quello che abbiamo appena visto adesso, argomentando che l'articolo 7 sanziona la sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate e nulla disponendo nel caso in cui il veicolo si trovi in sosta con il ticket scaduto. A questo punto intervengono alcuni pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare il 25783 del 22/3/2010 e del 13 marzo 2014, con la quale i funzionari del Ministero precisano che in materia di sosta gli unici obblighi previsti dal codice sono quelli indicati dall'articolo 157,6 e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista. Per cui la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157,8. Con questo parere, i competenti uffici del Ministero hanno dunque ritenuto che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata a pagamento di una somma configura unicamente un'adempienza contrattuale, quindi recuperabile attraverso l'articolo 17,132 della legge 127 del 97. Però già nel 2012 la Corte dei Conti, sezione Lazio, nella sentenza numero 888 del 19 settembre 2012, aveva condannato al risarcimento del danno erariale la società concessionaria perché consentiva ai trasgressori, entro le 24 ore dall'accertamento effettuato dall'ausiliario del traffico, di regolarizzare il mancato pagamento del ticket della sosta senza procedere alla contestazione della violazione del codice della strada. Il funzionario del Ministero, con un altro parere, il 53.284 del 12 maggio 2015, affidavano quindi ai comuni, forti dei pareri precedenti, la possibilità di regolamentare le conseguenze delle fattispecie per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini. Ora, in seguito a tutti questi pareri dati dal Ministero, i giudici di pace del Paese si sono sbizzarriti, ecco che si è creata la confusione, per cui anche in questo comune in passato mi era stato chiesto di provvedere in merito. Ma io ho sempre detto, e qua l'ho scritto, che bisognava precisare che nel nostro ordinamento giuridico la gerarchia delle fonti del diritto segue questa gerarchia, cioè Costituzione della Repubblica, norme derivanti da trattati internazionali, direttive e regolamenti comunitari, norme derivanti dalle leggi in vigore, regolamenti, giurisprudenza, dottrine, parti e usi. Allora, i pareri rilasciati dai funzionari del Ministero rientrano quindi tra le altre fonti di riferimento, quali chiarimenti ministeriali, circolari ministeriali, raccomandazioni di organi competenti, scritti e pareri, prove ritate, cioè interpretazioni o punti di vista su aspetti dei testi legislativi che formano la dottrina. Essi possono contribuire a risolvere aspetti pratici, ma non hanno un carattere obbligatorio. Ormai è risaputo che una circolare ministeriale deve garantire la legittimità legale degli atti che prescrive e quindi non può impugnare a terzi ciò che la legge non dice. Ciò appare quanto mai condivisibile visto il diverso percorso formativo di tali tipi di atti, per cui è lecito ritenere che non possono creare precetti oppure imporre condizioni o concedere ammissioni non contenute nella legge. Esistono ormai varie sentenze della Corte di Cassazione che affermano il seguente principio di diritto, come citato dalla sentenza a sezioni unite, la 23031 del novembre 2007. Come vedete, le date non sono conseguenziali, quindi vuol dire che, come dico sempre, la mano destra non sa cosa fa la sinistra, o meglio, non vuole accettare quello che fa la sinistra, e quindi basta che in questo paese si alzi uno alla mattina e dice io la penso così, e tutti in teoria ci si dovrebbe adeguare, senza conoscere e sapere che comunque ci sono delle regole nel diritto amministrativo. Questa sentenza della Cassazione dice che, alla luce delle considerazioni svolte, pertanto può affermarsi il seguente principio di diritto. Qua parlava dell'Agenzia delle Entrate, quindi faceva tutto un riferimento alla norma tributaria, ma il principio è quello. La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente e non è quindi impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva. Finalmente, ad agosto dell'anno scorso, quindi nel 2016, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza numero 16.258 del 3 agosto, ha sancito che la sanzione di cui l'articolo 157,8 Codice della Strada per la violazione dell'articolo 157,6 si applica sia quando non si attiva il disco orario, sia quando non si mette in funzione il parchimetro a pagamento. Pertanto, secondo i giudici della Corte della lettura del Codice della Strada, non si evince la possibilità di differenziare e o graduare le violazioni al codice, che il ticket sia scaduto oppure manchi completamente. Con il biglietto scaduto di validità, in caso di sosta sulle strisce blu, deve sempre scattare la sanzione prescritta dal Codice della Strada. E infine poi avevo scritto ancora quest'ultimo trafiletto, dove la Corte, in merito alla disamina del comma 5 dell'articolo 7, quando si parla sulla stessa, vi sono aree destinate a parcheggio senza custodia, ma che devono, non sono blu ma bianche, io ho trovato ancora questa sentenza dell'anno scorso, della 4130, che ha chiarito che non sussiste l'obbligo di stalli liberi e riservati alla sosta senza limitazioni per le zone definite area pedonale o traffico limitato, perché purtroppo i giudici di pace anche in queste situazioni si erano inventati che dovevano esserci aree libere in quelle zone. Quindi la Cassazione ha stabilito con questa, ha tracciato con questa sentenza uno spartiacque definitivo, e le altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, che ha previsto le suddette zone nel piano urbano del traffico, indicandole comunque come centrali, stante la brevissima distanza dal centro storico. Ora, io non avevo in mano il piano urbano del traffico, però presumo che nel piano urbano del traffico la Giunta a suo tempo, quando avevano stabilito le strisce blu, avesse stabilito quali erano le zone e per cui non aveva tracciato, lasciato altri spazi bianchi. Per cui non posso che dire che ticket scaduto scatta automaticamente la sanzione al codice della strada.
Prego, consigliere Ippolito.
Grazie. La ricostruzione del dirigente è chiarissima sulla normativa e il procedimento giurisprudenziale presentato. È chiaro che va con la sentenza del 4 agosto, peccato che io ero arrivato prima e non se l'ha discussa in Consiglio Comunale, se no sarebbe cambiato il termine, perché è proprio il Ministero che non legifera ma che dà dei pareri, aveva concesso a molti comuni, e si è andati in Liguria, molti di quei comuni applicavano la sanzione patrimoniale, cioè la differenza economica, e non applicavano la sanzione di 41 euro che poi diventava 28, come sta capitando nel nostro territorio, nel senso che ogni comune regolamentava l'orario massimo di sosta nelle strisce blu, cosa che a Venaria non è mai successo. Cioè, tu potevi sostare nelle strisce blu perché permetteva la rotazione dei parcheggi e quindi sostavi per un massimo di 3 ore, di 4 ore. Dopodiché, se applicavi questa normativa, è chiaro che allo scadere delle 3-4 ore venivi sanzionato col codice della strada. Se invece era il contrario, questo non veniva sanzionato, ma dovevi ridare l'occupazione patrimoniale. La sentenza del 3 di agosto chiarisce che il ticket di orario, dice la Corte, determina, diciamo, questo tempo, e quindi va a chiudere un provvedimento che ancora è in corso, io so, per chiarire questa questione. Chiaramente la mia mozione sollevava diverse problematiche. Sollevava la problematica legata agli stalli bianchi, che chiaramente non devono essere, possono essere non concessi nelle zone ZTL centro storico, ma ahimè Venaria non è tutto centro storico, quindi mi sembra che nel piano urbano del traffico questo non sia rispettato, smentitemi. Io, oltre a questo, l'articolo 8 del codice della strada nel merito dice che le strisce blu non devono occupare la carreggiata, e questo mi sembra che, girando per Venaria, sono tutte illegali, a parte quelle dove ci sono le insenature. Andiamo in Corso Garibaldi, vedete che c'è l'insenatura del marciapiede, quindi in quel caso lì le strisce blu sono regolari. Nel viale Buridani, ahimè, la carreggiata è da marciapiede a marciapiede, quindi teoricamente quelle strisce blu non ci dovrebbero essere per l'articolo 8. Ora, io vorrei vederlo questo piano dei parcheggi, vorrei vederlo per capire, visto che la legge dice chiaramente che non si può, si deve sanzionare le norme dell'articolo 157 del codice della strada perché incorri chiaramente in questa roba qua. Però vorrei vedere come è delimitata la zona ZTL, la zona centro storico, che quindi è, come dite, esautorata di avere le strisce bianche. Però se ci spostiamo già al fondo di Viale Buridani, già in quel punto lì ci dovrebbe essere pari numero di strisce blu con quelle delle strisce bianche. Quindi vorrei vedere questi raffronti come sono. E poi chiedo poi al Presidente di convocare, dopo lo studio fatto dagli uffici, se lo vorranno fare, il rispetto dell'articolo 8 delle strisce blu, che devono occupare soltanto la carreggiata, e quindi che non devono occupare, perdono, mi correggo, non devono occupare la carreggiata, e che quindi devono essere regolamentate in un altro modo. Grazie.
Grazie consigliere.
Volevo dire solo una cosa.
Sì, no, sì, sì, prego, prego.
Colgo l'occasione perché mi sono dimenticato su una proposta politica, se lei assessore non me ne voglia, però c'è il dirigente. Abbiamo, da quando si è insediato questo Consiglio Comunale, non di vostra pertinenza, non fatta da questa maggioranza, da questa giunta, ma stiamo parlando del 2013, è stata fatta una ordinanza di alcune zone all'interno della città, tra cui via Trucchi, angolo via Saccarelli, una zona a disco orario per i servizi, me lo ricordo la delibera, socioassistenziali. Finalmente, dopo diverse sollecitazioni e interrogazioni, questa ordinanza è stata applicata dopo 3 anni. Quindi la zona che va dal numero 18 di via Verdi fino all'angolo di via Saccarelli è diventata zona disco orario, striscia bianca disco orario per 2 ore, per i servizi. Lì ci sono studi medici, studi avvocato, ecco. Se questo è l'indirizzo politico, e io presenterò una mozione poi, vorrei che si adeguasse anche per gli altri studi medici, per agevolare il cittadino a fermarsi per 2 ore, andare dal medico, magari fare la ricetta, andare via e non pagare il strisce blu. Perché se no veniamo meno quello che è il principio delle strisce blu. Ora, io lo dico ai consiglieri di maggioranza, l'unica zona di Venaria, al Venaria Centro, le altre zone sono fuori verso lo Sanzona, Gallo Praine, che è dotata di un pezzettino che non è per la protezione civile, che ha i posti già assegnati, a servizio degli studi medici privati, che fanno un servizio sociale, è quella zona lì. Molti medici mi hanno sollecitato il patto di dire, vabbè, se c'è quello, fatecelo fare anche noi per i nostri... Quindi questa è una proposta che, secondo me, deve essere, se volete, applicata. Io la proporrò poi per il futuro, in modo che non ci sia disparità sociale tra un medico di serie A e un medico di serie B, o servizi sociali di serie A e di serie B. Insomma, se questa è stata applicata, perché io l'ho chiesto al sindaco Falcone, mi dica lei, vuole ritirarla, cioè fare tutte strisce blu, o vuole applicare quella ordinanza, mi sembra la 53? Mi è stato risposto, no, noi l'applichiamo, quindi l'hanno applicata. Quindi finalmente, dopo 3 anni, ha messo il cartello, ha messo la striscia bianca e quindi hanno deciso di avere un posto così. Però questo deve valere per tutti, per eguaglianza deve valere per tutti gli studi medici della città di Venaria, tanto più, no, per l'USL, che magari, non dico i dipendenti, che è stato detto che devono pagare 150 euro, e va bene lì, ma almeno per coloro che vanno all'USL, anche lì non tutti hanno il permesso a 25 euro, no? Poter permettere anche chi usufruisce di questi di potersi fermare con minimo 2 ore di scolario e poter fare questi spostamenti. Questa è una proposta che, se volete accoglierla, la potete fare vostra, se no io proporrò poi una futura mozione da poter dire che tutti gli studi medici, anche gli avvocati, mi sembra che si sono vanno di moda anche gli avvocati, no, possono usufruire di uno stallo, no, di un paio di metri, pari a quello di via Trucchi, in modo da aiutare, se no si crea disparità rispetto, diciamo, agli altri cittadini. Era solo come proposta da fare.
Grazie consigliere Polito. Per quanto riguarda questo punto, ovviamente questo parere è già stato trasmesso al Presidente del Consiglio, quindi nelle sue comunicazioni, come l'altra volta, farà la sua comunicazione in merito alla trattazione della mozione riguardo l'operato che è stato, appunto, l'approfondimento che è stato fatto.
L'articolo 8 della quale ho fatto sapere questo da più presto, quello della carreggiata.
Sì, il
piano,
dirigente
con il piano che ha accettato
in una prossima commissione andremo, ovviamente il piano del traffico, mi sventisca l'architetto, sarà oggetto di revisione complessiva, quindi il riferimento all'articolo 8, strisce bianche e strisce blu.
L'articolo 8, ripeto, strisce blu sulla carreggiata.
Sì,
se non è rispettata, siamo già in violazione, teoricamente. Visto che è stata denunciata la violazione, non c'è
niente. Chiaro. Verrà preso in considerazione anche il discorso carreggiata e strisce blu. Va bene. Questo punto è concluso. Altre osservazioni? Va bene, la seduta è conclusa. Grazie. insomma.